E qua in redazione anche un altro redattore della radio, una voce ben nota.
Ciao.
E non si sente, non so perché. Sì,
parlavamo di censura, parleremo di censura, e quindi hai voluto sperimentare anche tu.
Sì, esatto. E no, però ora è tornato, quindi c'era qualche difetto, speriamo non si ripresenti. Nel frattempo, come vi avevo preannunciato durante la rassegna, anche perché è un argomento di cui i giornali continuano a fare menzione quest'oggi, cioè la questione Telegram e l'arresto in Francia dell'amministratore delegato di Telegram e fondatore Durov. E quindi vogliamo cercare un pochino di approfondire la questione, intanto perché abbiamo redattori, redattrici, trasmissioni che parlano di tecnologie, di informatica, e quindi ci interessa cercare di capire cosa succede in un terreno che volenti o nolenti utilizziamo, che sicuramente non è direttamente il nostro, è quello delle grandi applicazioni e le grandi aziende che fanno molti molti soldi su queste applicazioni e sui dati che poi circolano su queste informazioni, sui nostri dati. E quindi partiamo, però Telegram è anche un'applicazione che spesso anche nel mondo dei movimenti viene utilizzata parecchio, vista magari rispetto a WhatsApp come più affidabile, più che tutela maggiormente la privacy. Quindi intanto cerchiamo di capire cos'è Telegram, quando nasce, anche un po' perché nasce, perché si differenzia o prova a differenziarsi da WhatsApp o la messaggistica classica o le email.
Sì, penso che questo risalga un po' a un marketing molto ben fatto, che è stato fatto, diciamo, al lancio soprattutto di Telegram. Erano, diciamo, gli ultimi anni degli anni zero, era il 2008 se non sbaglio, poi ovviamente insomma le cose dal lancio fino ad arrivare effettivamente agli utenti sempre un po' ci mettono, quindi la data esatta ha l'importanza che ha, e diciamo al tempo, quindi dobbiamo ricordarci di quali erano i rivali in quel momento di Telegram, che erano al tempo Viber, se non sbaglio si chiama, ora è caduto in realtà non in disgrazia perché se lo so venduto per buoni soldi, però diciamo non più usato, e WhatsApp, che invece ancora gode di grande fortuna. WhatsApp era un sistema di chat, in quel momento dobbiamo dire tradizionale, più che dire che questo implica anche il fatto che fosse pochissimo sicuro, però diciamo che in quel momento era la norma, cioè tutto.
Io credo che WhatsApp la cosa che ha fatto di rivoluzionario è che semplicemente era una chat, che però bastava che avevi il numero di telefono di qualcuno e ci potevi chattare.
Sì,
diciamo,
questo sicuramente è stata una delle cose, ce l'avevano diciamo in quel periodo un po' tutte quante quelle che nascono, iniziano a fare questa cosa che gli permette, no, di andare molto forte, perché in quel momento più o meno i sistemi di chat che iniziavano ad esserci sugli smartphone, che al tempo erano ancora abbastanza agli albori, almeno in Italia, un po' più diffusi in America, cioè in Nord America poi più che altro, diciamo non avevano ancora questa integrazione, perché il mondo del telefono e il mondo della comunicazione elettronica erano due mondi separati nell'oggetto fisico, e quindi diciamo l'integrazione del numero di telefono in un sistema di chat non ce l'aveva nessuno. Loro se la inventano, su questo vanno forte, ma poi la copiano tutti quanti, quindi diciamo su questo poi vengono subito riaggiunti, però diciamo il nome evidentemente gli rimane e gli dura ancora. Telegram quindi si lancia come un sistema di messaggistica particolarmente attento alla privacy, con degli slogan anche roboanti che parlavano di crittografia super sicura, una challenge che fanno, una sfida in cui loro dicono scommettiamo, non mi ricordo la cifra, ma sa che era tipo $1 milione, comunque insomma una cifra simbolica e molto alta, che voi non riuscite a rompere il nostro sistema di crittografia, poi chiarendo che nel loro team c'erano diciamo anche dei matematici, degli esperti di crittografia, non c'erano esperti di crittografia nel loro team di crittografia. In realtà tutto questo molto in fretta, le persone esperte di crittografia hanno detto la challenge è una truffa, perché il modo in cui è fatta è impossibile incassare i soldi, perché la challenge richiedeva diciamo di fare diciamo uno specifico tipo di attacco, però si potevano fare invece moltissimi altri tipi di attacchi, quindi i soldi non si potevano prendere. Dopodiché il protocollo che Telegram utilizzava al tempo, perché nel frattempo è cambiato, in realtà non era assolutamente così sicuro. Telegram è in realtà un sistema di messaggistica come gli altri, con diciamo un marketing setting un po' diverso. Nel tempo ha mantenuto questo proclama di essere più attenta alla privacy, in qualche modo adeguandosi maggiormente effettivamente a delle evoluzioni tecniche, quindi il protocollo attuale che ha Telegram è un protocollo migliore, ma nel frattempo però anche quello di WhatsApp è migliore, anzi si può dire che quello di WhatsApp sia meglio di quello di Telegram.
Sì, WhatsApp ormai se la spinge anche WhatsApp il fatto di essere cifrato, e tra l'altro leggendo anche libri su anche semplicemente le inchieste sulle organizzazioni criminali a Roma e sulle inchieste giornalistiche, ma sui processi proprio e gli atti, le chiamate WhatsApp pare che la maggior parte delle volte, per dire, non si riescano a bucare o non le riescono spesso ad ascoltare. Ad esempio il processo per l'omicidio di Diabolik, ne cito uno, sì. Le telefonate di WhatsApp non sanno cosa si sono detti in quei giorni.
Ho capito. Devo dire che sulle telefonate non sono preparato. Sulle chat ti posso dire che diciamo il loro sistema di messaggistica è cosiddetto end-to-end, che, e qui devo correggere quello che è stato scritto da alcuni quotidiani, che io penso che sia un errore tecnico, che però ha anche proprio delle conseguenze politiche, per questo ci tengo a chiarirlo, non vuol dire che il messaggio va direttamente da un telefono all'altro senza passare dai server. Il messaggio passa comunque per i server, ma passa in una maniera che è cifrata e che i server non dovrebbero poter essere in grado di decrittare. Quindi quando si parla di messaggistica end-to-end si parla di messaggistica in cui i server sono ancora coinvolti ma sono limitati tecnicamente ad un mero trasporto dei dati, mentre non sono in grado di rivelarne il contenuto. Telegram applica questo sistema di messaggistica di sicurezza e di crittografia solamente alle chat private, in cui specificamente viene utilizzata la funzionalità di crittografia, mentre non lo applica alle altre chat private e non lo applica alle chat di gruppo né ai canali. Quindi questo sistema in effetti può darsi che si applica anche alle telefonate, o magari no, questo non lo so dire, però diciamo che il fatto che in alcune inchieste non si sia riuscito a prendere telefonate non è in sé una prova del fatto che Telegram non sia in grado di prenderle, perché a volte per esempio sia in grado di prenderle ma bisogna farlo prima o cose del genere. Quindi diciamo non è in sé una prova, fatto sta che è sicuramente vero che, io penso, notizie come quella che ha riportato hanno anche contribuito a creare il mito, no? Quindi se Telegram è usato dai malavitosi sarà senz'altro sufficientemente sicuro anche per le mie esigenze, solamente che almeno io non mi occupo di traffico internazionale di stupefacenti, ho quindi francamente delle necessità di comunicazione diverse da quelle di Diabolik. Comunque no, questa fama se l'è costruita e ci punta anche molto, diciamo, dato che poi su WhatsApp sulla parte della privacy l'ha rincorso anche bene per certi versi, e anche lì con una buona con un buon mix, direi, di campagna stampa e di risultati reali, perché quello che hanno fatto è stato assumere la principale persona dietro a Signal, che è attualmente la messaggistica più sicura che c'è. Loro hanno assunto lui, di fatto, Moxie Marley, Spike e la Whisper System, la sua ditta, per sviluppare un sistema di sicurezza che non è altrettanto valido, ma è comunque basato sugli stessi presupposti dentro WhatsApp. Quindi di fatto hanno preso un testimonial che ha anche fatto un buon lavoro e l'hanno messo dentro di loro. Quindi anche WhatsApp, no, ha messo dalla sua ma anche noi siamo attenti alla privacy. Telegram a quel punto direi che ha molto lanciato sull'avere molte più features, sull'avere più funzionalità, no? Sull'avere della possibilità di trasmettere file più grandi, sull'avere alcune cose. Poi dopo WhatsApp man mano le ha rincorsi, però diciamo hanno fatto prima i canali, hanno puntato molto prima sui canali. E i canali, se ci pensate, è un'uscita dal meccanismo della messaggistica, perché il canale non è un sistema con cui delle persone si parlano, ma è un sistema con cui delle persone ascoltano un'altra persona. Quindi è un sistema, diciamo, broadcast, è paragonabile più per certi versi ad un giornale, diciamo a un sito, no? L'idea che c'è uno oppure un piccolo gruppo di persone che scrivono e tante altre che leggono. Se ci pensate, questa non è messaggistica, non è un sistema di chat, però evidentemente, quindi mi viene da dire a me che è quasi un social network messo all'interno di un sistema di chat, no? Mi sembra che hanno cercato di ripuntare ad avere una rete dentro la rete. Un'idea che non hanno soltanto loro. È difficile tracciare, no, il confine e dire: ma quindi Telegram è un social network? Tecnicamente non lo è, perché in genere si dice che un social network è tale se le persone possono fare, diciamo, l'amicizia, e su Telegram questo non si può fare. però insomma poi queste sono definizioni anche un po' sì, accademiche.
I confini ormai sono labili, e più che altro mi sembra chiaro che queste società, oltre a investire sul proprio brand e quindi caratterizzarsi su delle specificità, comunque più dati riescono a far passare per la propria applicazione, più utenti riescono a raccogliere, tutto sommato più sono contente, più proventi hanno, quindi...
Eh sì, perché i loro proventi sono la pubblicità, ricordiamoci, e quindi diciamo...
Però su Telegram non c'è cioè...
Su Telegram c'è la pubblicità, ma non sulle chat private e non se hai l'account premium, ma altrimenti c'è la pubblicità. Quindi,
ok, io non la incontro, forse perché magari non lo utilizzo abbastanza in maniera approfondita, mentre ormai i social network, quelli di Meta, diciamo, tranne WhatsApp, sono una pubblicità continua, poi sì, sappiamo anche con...
Magari mascherata, ma comunque continua.
Sì, sì, poi sappiamo quanto poi ormai è targettizzata bene in maniera pervasiva, no? Appena uno si ferma un secondo su un contenuto che vagamente sì, gli può interessare, rimarrà per tempo nella propria home.
Intenzione in genere è l'espressione, no, che si utilizza. Sì, perché diciamo quello che può fare Meta è usare WhatsApp come, no, un punto da cui estrarre informazioni, no, che poi riutilizza dentro il suo altro posto in cui mettere la pubblicità, che sono Instagram, che è Facebook. Telegram questo non ce l'ha in mano, perché Telegram è vero che nasce insieme a Vkontakte, che è, penso, ancora il social network più diffuso sicuramente in Russia e penso anche in parte del mondo, diciamo dell'est Europa, dell'Asia centrale, non sono sicuro che sia così diffuso anche fuori dalla Russia, comunque la Russia è grande, quindi in quella zona è il social network molto molto diffuso, e sì, è vero, nascono insieme ma poi si separano molto rapidamente, e così direi che possiamo arrivare al personaggio di Durov, parlando della separazione tra Durov e Vkontakte.
Sì. Chi ha fondato Telegram, chi è questo personaggio un po'?
Sì, Telegram diciamo che come genere, diciamo, nella genealogia alcune persone dicono che l'ha fondata Durov, alcune persone dicono che l'hanno fondato i fratelli Durov, che Durov ha un fratello che è un informatico, mentre Durov no, cioè Durov fa parte di quella categoria di miliardari di estrema destra che sicuramente vedono l'informatica e proiettano nell'informatica una serie di aspirazioni che non sono solamente tecnologiche, ma riguardano evidentemente direi la vita e la società in genere, ma non è un informatico di formazione. Negli anni 2000 è stato parte prima di Vkontakte, poi ha subito forti pressioni dal governo russo ai tempi di Euromaidan. Ai tempi di Euromaidan il governo russo gli aveva chiesto dati...
Quindi 2012, quando era... no?
Forse sì, 2011-2012, gli aveva chiesto dati sugli utenti in Ucraina e lui non voleva, di fatto quello che è successo è il modo in cui un po'... tra un po' una buona uscita, è stato il vabbè, io esco fuori da Vkontakte, nel frattempo Vkontakte invece te lo prendono altre persone ben disposte verso il governo russo, che quindi hanno fatto questa operazione, quindi io diciamo ne esco come immagine, anche per certi versi no, rafforzato come posizione integra, suppongo che non ne sia uscito senza proprio nemmeno una monetina in tasca, ed ha puntato su un prodotto che già aveva lanciato ma che ancora era un po' più piccolo, che è Telegram. Quindi diciamo Telegram nasce un po' da lì, ed è da lì che iniziano i rapporti complessi tra Telegram e la Russia, perché Telegram è senz'altro diffuso anche in Occidente, ma è molto più diffuso direi nei BRICS, è più diffuso in Medio Oriente. Per capirci, in Italia pare ci siano 4-5 milioni di utenti Telegram, quindi facciamo la stima con la popolazione complessiva, anche se ovviamente bisognerebbe guardare soltanto la popolazione adulta o che ha uno smartphone, ma insomma facciamo a spanne. 4-5 milioni in un paese di 60 milioni sono sotto il 10%. In India si parla di, se non sbaglio, quant'era? Di 100. Scusavo la cifra, di 700 milioni di utenti, ma ci sono 1,4 miliardi di persone in India, quindi vuol dire che ce l'hanno virtualmente tutti.
Sì, cioè, 50%,
però in pratica
ci auguriamo che sotto una certa età non si abbia lo smartphone, che magari le persone oltre una certa età usano, però magari anche le persone, diciamo, anziane che qua in Italia usano WhatsApp, la usano Telegram, insomma.
Sì, diciamo, le persone si rapportano con lo strumento come qui si rapportano con WhatsApp, e diventa quasi un sinonimo di avere lo smartphone, che è, insomma, diciamo, anche in India è uno strumento ovviamente molto molto diffuso. Insomma, questo giusto ci dà un'idea, non ho preso le altre statistiche, ma più o meno il concetto è simile. Se andate a guardare il rapporto, diciamo, tra popolazione e persone che hanno Telegram, questo è molto alto in Russia, è molto alto, per la verità, anche in Ucraina, e l'Italia tra l'altro è tra quelle che ha il rapporto più alto se andiamo a guardare la, diciamo, la zona europea. E, però vabbè, diciamo, questo è più una curiosità che altro, perché comunque si tratta di percentuali molto minori. Quindi Telegram di fatto è molto usato, per esempio è molto comune, no? Anche lo Stato russo, una serie di canali, immagino non canali critici, ma poi chi lo sa, ma una serie di canali magari di comunicazione con il pubblico, a volte funzionano anche su canale Telegram, un po' come, no, qui non so se lo fa addirittura anche servizi statali, ma sicuramente molte compagnie commerciali ti invitano a dire scrivici su WhatsApp.
No, assolutamente, il Comune di Roma ha un canale su WhatsApp, il canale Comune di Roma, non lo stiamo assolutamente pubblicizzando, però ci dà un'idea, sì, dove dà delle indicazioni secondo loro per vivere meglio questa città, se è sempre che sia possibile.
Ho capito, che è tipo andarsene, esatto. Immagino, sono i treni.
E quindi, insomma, Durov, la questione Euromaidan, quindi esce dalla gestione del social network più diffuso in Russia, ma esce anche legalmente Telegram dalla Russia, non so se su questo sei informato, perché lui, insomma, so che ha più cittadinanze, ha più passaporti, è un...
Sì, lui ha, diciamo, in generale di una persona non è facile sapere quanti passaporti abbia, finché non ci sono dei casi per cui li usa, perché comunque è un fatto privato e, diciamo, non è tenuto a rivelarlo, in genere non si è tenuto a rivelarlo nemmeno alle autorità. O comunque puoi facilmente negare, cioè se lo tornano lo sanno, tu puoi anche non dirglielo di avere un passaporto in un altro paese. Si sa che ha un passaporto russo e che ha la cittadinanza francese e emiratina, degli Emirati Arabi Uniti. Del resto Telegram si è spostato in vari paesi e poi è arrivata a Dubai, quindi si è spostato in un posto con legislazioni estremamente favorevoli all'industria, per così dire, ed ha dei legami con il mondo della destra radicale che da lì viene, quindi si professa un assolutista della libertà di espressione. Qualche anno fa, ormai un po' ne fa, tipo 10 anni fa, aveva scritto un manifesto per la Russia, quindi ai tempi in cui ancora stava in Russia, evidentemente, un programma in 10 punti in cui lui, come industriale eccellente, dava, no, i suoi consigli. Per esempio diceva che bisognava abolire tutte quante le leggi ormai superate, come le licenze, le restrizioni, perché queste moltiplicano la corruzione. Diceva in generale che la migliore iniziativa legislativa è la sua assenza, ok? Ma è che bisogna creare delle che bisogna fare arbitraggio privato, no? Quindi sosteneva l'arbitraggio privato invece delle corti pubbliche. Proponeva di avere una forte spinta sull'informazione libera e di abolire tutte quante le tasse e i dazi, e di dare autonomia con zone economiche speciali a varie regioni della Russia, di liberalizzare la moneta, quindi con monete non statali, e di deregolamentare anche il sistema scolastico, così come chiedeva di fare in modo che il sistema di tassazione non funzionasse in maniera, diciamo, la tassazione funziona che lo Stato prende le tasse e le redistribuisce dove vuole. Lui invece diceva deve essere chi paga le tasse a scegliere dove vanno i suoi progetti, e questo può essere tanto quanto un parco giochi in un micro distretto, quanto un programma per la colonizzazione di Marte, perché i partiti possono dare dei consigli a chi paga le tasse, ma non decidere per lui. E in modo interessante, l'abolizione dei confini e dei passaporti. Insomma, in questo grande mischione in cui si possono cogliere delle cose su cui, no, probabilmente magari molte persone all'ascolto possono anche essere d'accordo, no? Cosa di un mondo senza giudici sembra interessante.
L'ultima era suggestiva,
pure. Confini.
Come giustamente a chiacchiere ieri, quando ci siamo un po' confrontati, diciamo, un anarcocapitalista, no? O un liberista di destra, delle libertà individuali, insomma, dell'esaltazione della libertà individuale, dove ovviamente non perché i sistemi democratici, liberali, attuali ci appassionino, però dove evidentemente poi le disparità possono esplodere in un attimo, no? Dove figure come la sua possono avere un potere ancora più forte. Tra l'altro gli echi di questo tipo di discorso si sentono anche in degli uomini politici di una certa rilevanza al mondo, penso a Trump, a Milei e ad altri, insomma, dove alcuni di questi discorsi comunque sono stati ripresi. E
sì, forse Milei è quello in cui più è stato, in cui è veramente fortissimo.
Penso a Elon Musk, no? Anche, certo. E anche al peso che sta avendo negli ultimi mesi sulla campagna elettorale di Trump, e anche al rilancio che ha dato con l'acquisto di Twitter, il cambio di nome in X o X, come probabilmente dicono negli Stati Uniti, appunto questa libertà di informazione assoluta che c'è in X, e quindi del fatto che tutta una serie di account non siano più bannati. Lo stesso Trump, se non sbaglio, forse su Twitter era bloccato.
Twitter era stato bloccato, non è più bloccato, ma comunque non ha mai ricreato l'account.
Ah, ok.
Perché nel frattempo si è fatto il social network suo. Immagino gli aiuti anche ad avere questo ruolo da outsider, no? Il fatto, certo, di non essere su Twitter.
E infatti, poi, da questo punto di vista, di questi uomini di destra che puntano sull'informazione anche moderna, mi vengono in mente i social usati dalla destra suprematista, non mi sovviene il nome di quello usato parecchio in America da Trump e dal suo mondo.
Gab?
Sì, esatto. E insomma, quindi non è solo il nostro amico di Telegram.
Non è solo, infatti è anche molto amico personalmente di Elon Musk. E il discorso sulla libertà di parola, io credo che sia un discorso con cui, diciamo, per noi che la pensiamo molto diversamente, è importante confrontarsi, perché diciamo, è stato sempre, no, un valore che abbiamo creduto nostro, e penso che lo sia ancora, ma penso che vada evidentemente ricontestualizzato nel mondo in cui stiamo vivendo, in cui l'assolutismo della libertà di parola risulta estremamente funzionale all'ascesa delle destre estreme, che se ne rendono conto molto bene e che ci puntano, quindi perché poi alla fine, ma questa qui, diciamo, questa è una lettura in cui invece mi rendo conto che entro più nel personale. La mia lettura politica è che, diciamo, la comunicazione ha soprattutto non tanto non regolata nella qualità, ma non regolata nella quantità, quindi il flusso gigante di informazione sempre più crescente è un'informazione su cui diventa impossibile riflettere, io penso che sia in generale incline sempre più a posizioni reazionarie, e comunque dalla parte di chi è in grado di costruire il messaggio in una maniera che sia facilmente ricevibile. Cioè, penso che la comunicazione in cui la riflessione manca è una comunicazione più gestibile da chi ha dei migliori uffici pubblicitari, da chi ha dei migliori uffici stampa, e questi sono più o meno una funzione dei soldi che si ha, quindi, no, così come, no, chi, diciamo, i pubblicitari sono in grado, no, di trasmettere in qualche modo dei valori o dei consigli con dei loghi che vedi di sfuggita e non gli dai nemmeno attenzione, no? E questa capacità, io penso, senza, no, nessuna critica, anzi facendoci dell'autocritica, visto che noi stessi facciamo comunicazione, io penso che sia una capacità che in chi fa politica dal basso è molto meno presente. Sbilanciare la comunicazione verso queste modalità, io penso che favorisca di fatto chi ha la capacità di muovere milioni e milioni di euro sulla campagna, no? Quindi, ad esempio, le campagne elettorali, no, sono state caratterizzate da questo, ma assolutamente non solo.
Sì, io direi che il punto di vista che esprimi è un tuo punto di vista, ma io lo assumo quasi in toto, ed è una riflessione necessaria nell'epoca in cui viviamo, dove appunto questo flusso di informazioni è effettivamente rapidissimo, e le tecnologie hanno reso questo possibile anche, no? Con i suoi pro e i suoi contro, se pensiamo comunque per certi versi, perché se pensiamo a quello che sta succedendo a Gaza, l'arrivo di immagini anche in assenza di reporter, perché non ci sono i giornalisti quasi, sì, a Gaza, e nonostante questo tante persone che vivono lì, che sono nate lì, raccontano quello che succede. Questo non sta facendo sì che comunque il genocidio si fermi, quindi dobbiamo anche pensare che questo flusso e arrivo immediato delle informazioni e di immagini anche molto forti fa anche abituare probabilmente le persone a vederle, e quindi non so se provoca una reazione poi di lotta, di schierarsi. Detto questo, lo abbiamo visto anche su quelle che ad esempio è stato il movimento Black Lives Matter, con certo. col video diventato immediatamente virale, come si dice, sì. di George Floyd,
e lì davvero trasformatosi, no? non per magia, non per la sola capacità del video, evidentemente per l'organizzazione di moltissime persone, però lì davvero i video hanno segnato un modo quasi, no, che non si vedeva da 20 anni, no? Perché a fine anni 90 c'eravamo convinti forse, no, che dal media si potesse passare alla lotta immediatamente. Poi forse c'era stato anche un po', no, un reflusso in cui si diceva vabbè, ormai se tutti quanti sanno fare i media non conta più. Black Lives Matter ci ha dimostrato che no, che ci poteva essere, no, l'immediatezza di fare il video e di documentare quello che effettivamente la polizia può facilitare, no, delle azioni di lotta. Quindi non volevo dire, no, quella che dicevo non è un'equazione, no, da cui poi niente scampa, perché comunque il mondo ha delle contraddizioni, gli usi sorprendenti esistono. È più una valutazione tendenziale. Okay.
Certo. Allora, arriviamo un po' ai fatti di questi giorni, nel senso, Durov in questo momento sta in Francia e a un certo punto il governo francese e la magistratura, direi francese, decide di arrestarlo, a 12 capi di imputazione, cioè in questo momento è in stato di fermo.
Diremmo in Italia che è in stato di fermo in questo, sì, momento, non ha ancora delle accuse formali.
Però ci sono 12 capi di imputazione anche molto pesanti, perché poi su Telegram, sì, viaggiano informazioni totalmente senza censura di vario tipo, ci sono canali dove viaggiano materiale pornografico, evidentemente anche pedopornografico, dove viaggiano business di stupefacenti, di materiale illegale di vario tipo. Quindi se ci vuoi aiutare un po' a capire esattamente cosa è successo, come i paesi dell'Unione Europea in generale si pongono rispetto a questo tipo, al controllo e alla voglia di avere un occhio sui dati e sulle informazioni che viaggiano all'interno di questo tipo di applicazioni e di network, e che anche questo apre un altro tema sulla privacy e sui dati, e poi cerchiamo di capire un po' anche quali sono state le reazioni a livello internazionale su quello che è successo.
Sì, dunque attualmente non è facile capire, cioè bisogna sbilanciarsi nelle ipotesi, diciamo, per capire quali sono i motivi veri, cioè si intuisce quali sono i motivi profondi, e sicuramente hanno a che fare con la resistenza di Telegram alle interazioni con le autorità, quantomeno con le autorità europee e comunque in generale con le autorità statali. Tuttavia, diciamo, non è chiaro, per capirci, no? Una delle ipotesi in ballo è che la contesa riguardi sostanzialmente il Digital Services Act. Il Digital Services Act è una delle leggi europee che riguarda le piattaforme molto grandi, cioè non solo, però diciamo in pratica riguarda le piattaforme molto grandi, e per esempio prevede il fatto che abbiano dei gruppi di moderazione adeguati, diciamo, no? Senza entrare più nei dettagli. Telegram dice di essere compliant, conforme con questa legge, ma perché? Perché il limite del, cioè diciamo l'Unione Europea fa una distinzione sulla dimensione, cosa che trovo giusto, quindi non dai gli stessi obblighi al gestisco il mio forum di appassionati di cucito e invece no gestisco Facebook, gli obblighi non sono uguali, e se gestisci una piattaforma con più di 45 milioni di utenti allora ti scattano degli obblighi molto maggiori. Telegram ne ha 41 di milioni di utenti in Europa, e questa è la stima che dà. E quindi sta sotto quell'asticella, e quindi per lui è molto più facile essere compliant. Che questa cifra sia davvero di 41 milioni di utenti è contestato, cioè nel senso alcune persone dicono no, in realtà sta riportando intenzionalmente meno utenti, in realtà ne ha di più, però gli fa gioco averne di meno, perché così ha meno obblighi, tanto in fondo chi è che controlla se questo numero è corretto. Quindi questa potrebbe essere una delle questioni che quindi diciamo che però riguarderebbe, a quel punto si dovrebbe passare al le corti europee, perché tutto questo è vero che la giustizia europea funziona comunque con l'applicazione degli stati, e io non sono un avvocato e in particolare nella giurisdizione europea non ci capisco niente, però mi sembrerebbe di capire che a un certo punto qualcuno doveva nominare la parola Unione Europea, mentre è stato molto chiaro che tutto riguarda la magistratura francese, quindi questo forse non è l'ipotesi centrale potrebbe anche essere, però non lo sappiamo. Quindi potrebbe essere che invece riguardi solamente la Francia. A questo punto, quali sono le ipotesi di nuovo che ci sono? Un'ipotesi potrebbe essere che l'imputazione vera, grande e concreta sia quella della, diciamo, della resistenza riguardo all'aver collaborato con l'autorità. Quindi in cui loro vogliono imputarlo di questo, e tutto il resto è sostanzialmente un corollario. Perché cos'è tutto il resto? Tutto il resto sono una serie di reati che iniziano tutti quanti con complicità in. Quindi essenzialmente si parla del fatto che vorrebbero arrestarlo, no, per complicità in sfruttamento pedopornografico, quindi in abusi, in traffico di stupefacenti. Ma diciamo, non è banale sostenere che chi gestisce una piattaforma su cui avviene del traffico che tecnicamente è fuori la policy della piattaforma sia complice in questo. Cioè bisognerebbe comunque dare un'intenzionalità del fatto, e quindi questo dal punto di vista del reato. E poi c'è ovviamente la questione del dove è avvenuto il reato, perché di base una giurisdizione, sempre là, non sono un avvocato, ma uno dei concetti importanti è dire che tu puoi essere processato, a meno che non reclami la giurisdizione universale, tu puoi processare in Francia dei fatti che sono avvenuti sul suolo francese. Ma non è chiaro se quei fatti sono avvenuti sul suolo francese, anche se è vero che quella persona è un cittadino francese. Quindi diciamo, dal punto di vista delle accuse la cosa la vedo ancora abbastanza complessa. Lo stato di fermo legalmente in Francia possono portarlo fino a 96 ore, e sostanzialmente è oggi, non ho capito se è oggi stamattina oppure se arriverà fino a questa sera, però sembra che la data di oggi sia l'ultima data in cui possono trattenerlo, a meno che non formalizzino un'accusa, quindi no, come si fa in Italia, quindi a quel punto lo possono portare in custodia cautelare, e però a quel punto sarà anche una situazione diversa, perché dovrà poter incontrare l'avvocato e cose del genere. Quindi diciamo, molta confusione sicuramente, penso che però ci possa aiutare a capirci qualcosa di più, anche andare a guardare come si sta muovendo la Francia in generale su queste tematiche, perché mi preme molto tornare su quello che è successo, quando è che è successo, ma alla fine del 2023, direi intorno a forse anche all'inizio del 2023, in cui ci sono state, diciamo, sono state arrestati una serie di militanti, di compagni e compagni, diciamo, accusati a vario titolo di associazione a delinquere. Questo, diciamo, una storia di repressione che potrebbe sembrare molto, diciamo, molto interna al movimento, no? Quindi di cui si intuisce magari perché ne vogliamo parlare da Radio Onda Rossa, ma si potrebbe pensare che sia il tipo di notizia che rimane comunque chiusa in una bolla. In realtà non è rimasta in una bolla. È stato il primo processo, sarà ad ottobre 2023, ma erano stati arrestati già da prima. Ecco, una delle cose importanti è che in questo processo è stata data altissima importanza agli strumenti di tutela della privacy, cioè si è assistito ad una criminalizzazione dello stesso concetto di tutela della privacy. Non soltanto alcune persone sono state, diciamo, trattenute in carcere o il loro profilo criminale è stato, diciamo, caricato, evidenziando da parte quindi dei PM, no? Nel linguaggio italiano diremmo da parte dei PM, sottolineando il fatto che utilizzassero strumenti di sicurezza, per esempio, no? Che utilizzassero Signal come chat, oppure che utilizzassero la rete Tor, oppure che utilizzassero il sistema Tails, che sono sistemi, diciamo, legati alla sicurezza. Ma addirittura nei profili di molte persone veniva evidenziato il fatto che avevano anche semplicemente partecipato a dei workshop sulla sicurezza digitale, oppure che durante gli interrogatori, no, ma alcune persone sono chiesto come mai, no, utilizzavi perché utilizzi Linux, ed hanno detto tipo perché è un sistema più attento alla mia privacy, e questo è stato costruito come parte dell'accusa. Quindi diciamo che la Francia in questo modo si sta muovendo in maniera molto molto pesante, le autorità autorità francesi. Va detto che questa questione in Francia comunque un po' ha bucato perché diciamo hanno preso parola in maniera molto chiara anche alcune sia alcune associazioni diciamo legate diciamo ai diritti in rete, quindi diciamo associazioni che non definiremmo strettamente relegate all'ambito delle dei compagni. Ma anche diciamo se ne è un po' parlato, evidentemente mano a mano i termini cambiavano, ma comunque la cosa sarà problematizzata anche nei grandissimi giornali, per cui comunque hanno detto qualcosa, ha detto qualcosa Le Monde, ha detto qualcosa Libération, evidentemente con un gergo che via via va cambiando, però diciamo la cosa non è passata sotto silenzio, il fatto che da una parte no, la Francia e l'Unione Europea si mettono come paladini della privacy, ma dall'altra concretamente le persone che dicono di tenere la propria privacy vengono considerati in altro tipo, vabbè siete di sinistra, siete attenti alla vostra privacy, avete qualcosa a nascondere, noi intanto vi processiamo. Quindi detto questo, no, quindi che c'è un forte clima repressivo sulla tecnologia, io direi in tutta Europa francamente, inclusa l'Italia, che in questo momento l'ha applicata non tanto alle diciamo alle comunicazioni più tipicamente politiche, ma io credo che il caso del Piracy Shield sia un caso molto significativo. Il Piracy Shield è quella legge, quello strumento che hanno fatto per fermare il cosiddetto pezzotto, ovvero la possibilità di assistere di fatto gratuitamente o molto economicamente alle partite in streaming, poi sostanzialmente. Però quello che è avvenuto dal punto di vista tecnico è molto significativo, perché sono arrivati a voler dire di dare una quantità di obblighi molto grandi a tutti quanti i provider italiani, a tutte quante le società che operano in Italia, di prendere dei provvedimenti molto grandi, collaborare con una piattaforma complessa gestita di fatto dalla, cioè c'era formalmente dall'Agicom e di fatto dalla Serie A, nel senso che i soldi ce li ha messi la Lega Serie A, che permette l'oscuramento in tempo sostanzialmente reale, perché si parla di entro 30 minuti se ricordo bene, di siti web arbitrari sostanzialmente senza verifica, sicuramente senza nessuna verifica da parte di un giudice, perché è chiaro che se dalla segnalazione all'oscuramento passano 30 minuti stiamo parlando di cose che avvengono senza alcuna verifica. E per fare questo hanno tentato, per fortuna non riuscendoci, di trascinarsi dietro anche una serie di provider internazionali come Cloudflare tra i più noti, ma non solo, dicendogli che dovevano ottemperare alla legge italiana. Non ci sono riusciti, quindi in questo senso sarò positivo, però io direi che l'audacia che hanno avuto è stata senza precedenti nel mondo. Quindi no, a volte no, pensiamo che tutto quello che avviene in Italia è sempre la pallida e sgangherata imitazione di quello che sicuramente è già avvenuto in Germania, per esempio. Non è così, quindi si sono spinti molto in là, comunque si sono spinti molto più in là anche su altre questioni su cui ora non entrerò nel tecnico. Mi sembra che l'Europa su questo stia spingendo molto le mani, avvalendosi di una retorica che è una retorica formalmente che io, come dire, non amo, ma condivido più di quella diametralmente opposta, che è quella del sono meglio, è meglio applicare le leggi di stati di diritto che semplicemente sottostare a le volontà che in questo momento sono autoprofessate da assolutisti della libertà di espressione, ma comunque volubili alla volontà personale di aziende private controllate da un gruppo di persone, tra l'altro aggiungo francamente poco raccomandabili, nel senso a volte quando vedo le persone penso che comunque l'ombroso doveva avere le sue ragioni, perché a volte basta una foto per capire tanto. No, e che quindi diciamo è meglio no, leggere lo Stato di diritto che la volontà, che fare che sostanzialmente comanda Durov.
Esatto, quello che Durov sosteneva nel suo documento. Che poi qua appunto c'è il tema importante, che non penso sia soltanto patrimonio delle opinioni e del punto di vista del mondo a cui questa radio diciamo di cui la radio fa parte, che tenere la propria privacy non significa necessariamente avere qualcosa da nascondere. Questo è il vero problema, che il fatto di perdere totalmente la propria privacy, intanto nella privacy si sviluppa anche la propria persona, no? Le proprie idee, contraddizioni, quel che si voglia. E poi l'idea di una società in cui è tutto sotto gli occhi e il controllo dello Stato è l'idea di una società totalitaria, di un senso di una distopia, e quindi diciamo sono discorsi molto pericolosi che si spingono solitamente sull'attacco a dei pezzi di società che si ritengono pericolosi e magari o poco rilevanti o facilmente attaccabili. Penso anche a il terrorismo, l'estremismo islamico, no? Sono anche quelle paure che permettono di togliere poi le libertà in realtà a tutti e tutte. Certo. Questa è la realtà. Quindi per essere molto sbrigativi e risolverla con una frase, questo è il discorso. Che poi andando ad attaccare gli ultras, i compagni...
I pedofili, non dimentichiamoci dei pedofili. No, nel senso perché, come dire, sono gli indifendibili per eccellenza.
Certo.
E questo spesso giustifica, no, vorrebbe giustificare una quantità di misure che poi si applica a tutta quanta la società. Tra l'altro a me spesso colpisce il fatto che in molti di questi casi che tu citavi non c'è nessuna analisi del reale, o almeno nemmeno si sente l'urgenza di sollevarla. Cioè che la pedofilia esiste è un fatto, che l'abuso dei minori sia un fenomeno molto molto grave, siamo d'accordo. Dopodiché abbiamo visto che in molti casi venivano tentate, no, delle leggi che andavano a fermare, no, dicendo con l'idea di dire no, ma perché ci sono alcuni posti in cui le persone potrebbero scambiarsi materiale pedopornografico in maniera occulta e quindi dobbiamo, no, espandere sempre di più nella ricerca. La realtà è che il materiale pedopornografico risulta che si scambia soprattutto su Instagram, e quindi, no, la ricerca in tutti quanti i meandri, no, il mito del dark web e cose del genere sono in realtà delle affermazioni ideologiche. Cioè l'idea è che evidentemente tutto ciò che non ci piace della società noi lo visualizziamo come qualcosa che avviene altrove, quindi evidentemente le persone che vogliono fare gli attentati, siccome WhatsApp qui è usato e Telegram di meno, allora lo faranno su Telegram, no? Siccome, no, su Instagram io ci guardo le foto del mio influencer preferito o di gente che fa, no, i video del giardinaggio, allora senz'altro non potrà essere quello il luogo in cui avviene anche, no, un crimine osceno, ma questa è tutta una lettura ideologica, no, del fenomeno, non corrisponde a quello, comunque fenomeno difficile ovviamente da quantificare, no? Non è che c'è il tabulato con tutte quante le attività di jihadismo o cose del genere, ma per quello che si capisce non corrisponde agli scandali che di volta in volta vengono sollevati.
Io non so se abbiamo altro da aggiungere, perché insomma, come dicevi tu, comunque lo scenario ad ora è ipotetico rispetto a quello che è successo. È interessante discutere tutto quello che tira dentro tutti i discorsi che abbiamo in parte trattato. È interessante vedere quali sono state le reazioni, no? Poi la Russia che attacca l'Occidente sulla repressione delle libertà, questo sempre anche...
La Russia che nel frattempo aveva bloccato Telegram per molti anni, se non sbaglio dal 2018 al 2022, Telegram è stato bloccato in Russia. Un provvedimento che la Russia aveva fatto, io immagino, non a cuor leggero lo Stato russo, perché comunque si è sabotata uno dei suoi principali strumenti di comunicazione. Poi evidentemente quando hanno deciso di attaccare l'Ucraina hanno valutato che Telegram era comunque meno peggio, perché di fatto l'alternativa era usare WhatsApp. Però no, questo fa capire, no, poi sempre da che pulpito viene la predica.
Certo, no, ma comunque è evidente che c'ha un utilizzo tutto strumentale dove non ci sta una parte che a noi dà più simpatia, però anche nel controbilanciare il discorso dell'Occidente che rappresenta la Russia come il luogo della negazione delle libertà e però c'è forse anche un po' un avere timore che i dati su Telegram, che negli ultimi due anni appunto magari anche internamente hanno utilizzato come canale per gestire l'invasione, possano andare in mani non desiderate, diciamo. Non so se è un'ipotesi vera o se è semplicemente un'esagerazione. Detto questo, staremo un po' a vedere, anche perché come dicevi tu, ad ore sapremo un po' come questa situazione si evolve. È interessante perché comunque non so se sarà mai stata presa un'azione, è stata mai intrapresa un'azione così forte nei confronti di un soggetto così economicamente, a livello anche di questo mondo dell'informatica e delle tecnologie, e ormai dell'industria dei dati, diciamo, è stata presa un'iniziativa legale così forte, però vedremo, insomma.